Che è di Firenze ma lavora a Bologna. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera, grazie a voi.
Allora, voi dite: il governo deve revocare i provvedimenti di contenimento emessi sulla base di uno stato di emergenza di cui oggi non sussistono dei presupposti di fatto che ne giustifichino l'applicazione. Cosa significa?
Significa che dall'analisi che abbiamo fatto chiaramente supportata da prove, ormai non c'è più motivo di perseguire questo continuo lockdown, tutte queste limitazioni alle libertà individuali che stanno mettendo in crisi completamente anche l'economia del paese. Per dirne una, perché poi gli argomenti sono tanti e ci sarebbe da discutere per ore su ogni argomento, ma per dirne solamente una, per il discorso per esempio delle mascherine, indossarle cioè è del tutto inutile. E questo ve lo spiego semplicemente in una cosa: il coronavirus ha un diametro di 20 nanometri e per avere quindi una protezione della bocca i fori dei filtri dovrebbero essere talmente ridotti che porterebbero quasi al soffocamento. Per cui a questo aggiungiamo che indossare le mascherine può contribuire alle malattie respiratorie, respiri sempre la tua aria, puoi andare in ipossia, pensa ai danni che vengono fatti ai pazienti cardiopatici, a chi soffre di polmoni, eccetera. Uno più uno non fa due, ma fa 10 in questo caso.
Voi dite anche che bisogna smetterla con le notizie allarmanti.
Mamma mia, cioè è stato messo il terrore addosso alla gente fino dall'inizio, cioè c'è stata una disorganizzazione a livello proprio globale. Fate conto che addirittura in Germania c'è un gruppo che sono circa 6.000 medici che hanno anche loro messo giù un protocollo e hanno detto addirittura che ritengono di essere addirittura nel mezzo di un crimine a livello globale, proprio per come è stata gestita tutta questa emergenza a livello mondiale. Considerate che, ma per dirne una, tutti i giorni muoiono 25.000 persone nel mondo di fame, di cui 7.000 bambini sotto i 5 anni, nessuno ne parla. In un anno muoiono 8 milioni di persone per il diabete, ok? Per cui in questo periodo, in questi 4 mesi, ne sono morti 3 milioni, nessuno ne parla. Però
dobbiamo parlare anche di quelli che muoiono del coronavirus, perché è un'epidemia nuova, noi non sapevamo nulla, eravamo impreparati, e quindi è giusto aver avuto misure così restrittive. E anche diciamo la grande quello che lei chiama terrorismo, insomma, che questo grande puntare anche su toni molto forti, perché appunto è un virus che non si conosceva, bisognava in qualche modo difenderci, o no?
Esatto, esatto, ma infatti è stato giusto, visto che all'inizio nessuno conosceva questo virus, sono state giuste le misure di lockdown, è stato giusto, visto che non sapeva con che cosa avevano a che fare, e guanti, mascherine, tute per noi quando ci sono arrivate, che sono arrivate quando ormai il grosso era già passato, ma questo lasciamo perdere. Ma ora non c'è più motivo, o in questo momento non c'è più motivo.
Quindi si può rilasciare, voi non temete che andando, perché a un certo punto lei ricorderà, no? le stime del Comitato Tecnico Scientifico di fine aprile sulla base delle indicazioni dei numeri dell'Imperial College di Londra dicevano che qualora noi avessimo aperto del tutto e in maniera non regolamentata come si sta facendo, saremmo potuti andare incontro a 150.000 terapie intensive da qui a giugno.
Sì.
Non temete che questo possa accadere?
Ma assolutamente no. Ma il problema qual è stato? È stato che l'impreparazione iniziale legata a gravi mancanze da parte della Cina, che non ha comunicato i risultati della Russia perché nessuno le ha fatte, ma noi sulla nostra pelle, e siamo stati noi italiani per primi, in tempo un mese e mezzo, due mesi, siamo riusciti a capire e a dare la cura e a capire perché i pazienti morivano. È chiaro che i pazienti morivano perché non c'era una cura adeguata, perché nessuno aveva pensato a fare le autopsie che ti davano la diagnosi e ti dicevano di che cosa questi pazienti fondamentalmente morivano, qual era la causa principale. Siamo stati tutti quanti abbandonati a noi stessi, e per cui è chiaro che c'è stato questo gran casino. Ma se invece ci fosse stata, cioè quando uno nomina un esperto o un referente per l'emergenza, i medici del 118 sono deputati a gestire l'emergenza, ok? Se lei avesse visto il mazzo che gli fanno ai medici del 118 per superare l'esame, si accorgerebbe che loro sono in grado di gestire una qualunque emergenza che si trovano di fronte. Se io ti chiamo e te esperto, sei in grado di gestire questa emergenza e mi rispondi di sì, cioè te devi essere in grado di saper gestire l'emergenza, altrimenti dici no,
non sono stati in grado di gestire l'emergenza. Ma quando è che secondo lei era chiaro, perché io l'idea che mi sono fatto è che già verso fine marzo, diciamo inizio aprile, l'andamento dell'epidemia era abbastanza chiaro, dove andava a colpire, sia a livello anagrafico, sia a livello geografico, sia a livello addirittura topografico, le strutture più coinvolte, era abbastanza chiaro già allora, e tant'è vero che poi alla fine il picco delle terapie intensive noi l'abbiamo avuto il 4 aprile. La mia valutazione le sembra giusta o è...
Ma assolutamente sì, ma è chiaro che se non c'è data la possibilità a noi medici di famiglia di gestire la situazione sul territorio e ti viene indicato, no, quando avete questo problema dovete far fare il tampone, dovete mandare i pazienti a fare il tampone, la gente va a fare il tampone, l'appuntamento glielo danno dopo 3, 4, 5 giorni, perché all'inizio era così, è chiaro che la malattia in quel caso lì va avanti, manca una diagnosi, per cui manca una linea guida, una terapia eccetera, la malattia va avanti, poi a un certo momento il problema è che questa malattia qui a un certo momento, quando prende una certa piega, va avanti da sé, qualunque cosa tu gli faccia all'infuori del plasma iperimmune stai nelle mani del Signore. E poi quando i pazienti, per liberare i posti in ospedale, dice questo paziente in convalescenza lo mettiamo in un RSA, ma se l'RSA non è attrezzata,
e abbiamo visto quello che è successo. Le faccio un'ultima domanda che non fa parte dell'appello, ma lei insomma, facendo le ricerche in un articolo ho trovato che lei dice è l'ora dell'immunità di gregge, il virus non fa più paura come prima, ci vuole solo un po' più di attenzione per le fasce di popolazione più deboli e con pluripatologie per le quali bastano le mascherine, non c'è nulla da temere. Cosa vuol dire questo? Allora, perché lei sa che quando si parla di immunità di gregge la gente pensa che moriremo tutti.
Capelli, ma infatti il primo a pubblicare il mio articolo fu Angelo Maria Ferrino su Affari Italiani, ma il discorso è questo qui. Boris Johnson disse una cosa giusta secondo me nel momento sbagliato, perché disse l'immunità di gregge quando ancora non si conosceva niente di questo virus, vedevi i filmati della gente che improvvisamente cascava per terra, non sapevi che cos'era, sicché tutti quanti all'inizio,
che poi erano filmati evidentemente falsi, perché non si muore così coronavirus, credo, no? Cioè non è che si crolla per strada,
com'è? Dipende poi quanto avanti fai andare la malattia.
Ero gente in giacca e cravatta, andava a lavorare e morire si basta.
Il discorso è questo qui. Noi non si può pensare che di arrivare al vaccino, perché il virus sta cambiando. Il virus è cambiato come tutti quanti i virus di gruppo del coronavirus, che sono virus influenzali. Chi fa troppo presto il vaccino per dire a novembre, si ritrova a aprile che è già scoperto dal vaccino, per cui rischia di beccarsela a fine stagione. Per cui,
no, ma perché ora sarebbe opportuna questa immunità di gregge?
Perché sappiamo con che cosa abbiamo a che fare, abbiamo le medicine giuste per poter cogliere subito nei primi giorni la malattia, se c'è un virus a giro o un sintomo è legato a quello, perché in questo momento c'è solamente quello a giro, certo. E in più il caldo attenua la potenza del virus, e per cui anche se un organismo che viene a contatto col virus viene a contatto e ha una capacità infettante inferiore.
Allora fermiamoci qui, naturalmente questo è un tema molto interessante, naturalmente il dibattito su WhatsApp si è scatenato, c'è chi l'accusa di essere amico di Bolsonaro, e questa è un'accusa che fanno anche a me, quindi non è un problema, però c'è un commento di insomma, lei è fiorentino quindi capirà lo spirito, che dice ma a che titolo parla sto genio? Allora ci vuole dire in conclusione lei chi è esattamente, chi ha firmato questo appello?
Io faccio il medico di famiglia a Bologna e sono medico di famiglia.
Nell'appello chi sono gli altri firmatari di questo appello?
Sono altri medici di famiglia e più anche il responsabile dell'azienda, quella Meliam, che ha fatto gli studi sul sugli anticorpi già a febbraio, gennaio-febbraio del...
Perfetto. Allora, quindi è un medico che parla, per cui credo che ognuno ha avuto le sue indicazioni e deciderà. Grazie, grazie di essere stato con noi, dottor Milani. Buona
grazie
serata.
A voi, grazie a voi. Ciao.